Grazie. Se si sente parlo in piedi. Possibile? Bene, grazie consigliere Panzironi anche per la carica che ci ha dato, perché così un po' di adrenalina ci tira un po' su, vedo un po' di rilassamento
Il
pomeridiano.
pomeriggio è duro.
Pomeridiano. E dunque, io chiaramente, essendo un segretario, diciamo, generale, ho la visione un po' duplice, ovviamente, come potete immaginare, perché noi siamo ancora di quella categoria che ha rapporto organico con uno e rapporto di servizio con l'altro, cioè abbiamo ancora una dipendenza, come sapete, statale, adesso non si sa più se con l'Agenzia Nazionale o col Ministero dell'Interno, come parrebbe, quindi saremmo tornati a casa se passeranno, se ci saranno i decreti attuativi. Ma al di là di questo aspetto, perché poi quello che ci connota giustamente, come consigliere Panzironi evidenziava poco fa, sono due aspetti fondamentali: il titolo, quale dirigenza per quale futuro, cioè cosa si vuole da questa dirigenza. È, come dire, un Giano Bifronte, una figura particolarmente complessa che deve avere delle competenze sia manageriali, ma deve avere anche la sensibilità del pubblico, del servizio pubblico, del civil servant, come si usa dire, che poi, come in verità dovremmo dire che in Inghilterra il civil servant non è il dipendente pubblico, ma il dipendente della corona, quindi è, come dire, un senior civil servant, cioè della corona, quindi ha un privilegio e, come dire, uno status particolare. Ma prendendo la parte nobile di quello che la dottoressa Panzironi andava evidenziando, cioè, che deve fare questo benedetto dirigente pubblico? Che figura deve essere? Deve essere una figura, come dire, a geometria variabile? Deve essere una figura che deve sapersi armonizzare con il contesto che cambia, con una situazione che cambia continuamente? Tanto per essere chiari, siccome giustamente lei evidenziava due aspetti, sembrerà un caso, le assicuro che è un caso, ma il primo termine che viene evidenziato nella slide è flessibilità. Lei ha evidenziato flessibilità, cioè che cosa deve fare la dirigenza? Una sorta di ponte, come l'avrei immaginata, tra i cittadini e l'amministrazione. Ma deve essere flessibile, ma deve essere anche utile. Essere flessibile significa anche poter reggere gli urti, perché spesso, come dice un mio amico inglese, siamo la figura sandwich, cioè chi prende i morsi di qua e di là. Cioè sia la pressione dell'amministrazione, sia ovviamente la pressione che esercitano i nostri colleghi a vario titolo nell'ambito della pubblica amministrazione, sia con comportamenti revanscisti molto spesso, ma sia anche con comportamenti che tendono al miglioramento delle attività, insomma, alla fine per garantire un servizio pubblico più adeguato. Tuttavia, io che diciamo lavoro in un ente, tanto per essere chiari, visto che lei ha parlato di corpo intercompartimentale, diciamo, nella mia esperienza di lavoro avrò fatto 40 enti tra comuni, province, IPAB, consorzi di vario genere in 5 regioni. Quindi ho avuto la possibilità tra nord, centro e sud di vedere e di sperimentare quali sono i problemi, tenendo conto del fatto che noi siamo spesso degli elicotteri, cioè quasi col principio di sussidiarietà, intanto perché i comuni sono sempre in prima linea. Vi assicuro, dal comune di Frascati o, come dire, di Gorga in provincia di Roma al comune di Firenze, o credo anche quelli più grandi, chi vuol parlare col sindaco va a parlare col sindaco, cioè è prima linea, non si pensi alle dimensioni dell'ente, per cui noi siamo spesso costretti a svolgere funzioni molto semplici. Infatti si comincia dai comuni, come sapete, molto piccoli, anche di 1.000 abitanti, 2.000 abitanti, fino ai comuni più grandi bisogna essere in grado quindi di svolgere funzioni di accompagnamento, di regolamentazione, almeno subprimaria, perché come è noto questa autonomia normativa è una chimera negli enti locali, nella realtà, ma essere anche in grado di accompagnare il programma dell'amministrazione, quindi essere in grado di fare i manager perché dobbiamo ottenere i risultati. Cioè, con la mia amministrazione, col mio sindaco, adesso senza evocare la quarta C, vale a dire la comunicazione, e facendo appello a Fayol che parlava di comando, coordinamento e controllo, per avere la quarta C abbiamo atteso le Olimpiadi di Atene. È il mio sindaco, insomma, della quarta C sa come fare. Ma questo significa che viene esercitata una pressione molto forte sulla nostra struttura, su tutta la struttura, considerando che abbiamo un management di circa 70 dirigenti e di oltre 200 PO. Quindi, diciamo, una struttura media è la cosa più difficile, come potete immaginare, quando si chiede alla dirigenza è far alzare il pachiderma e farlo muovere in sincronia. Perché poi la cosa più difficile nella realtà è arrivare al risultato in un'ottica di squadra, come una squadra di rugby. Perché più volte dottoressa Panzironi ha evidenziato anche i problemi di programmazione e di attuazione della programmazione, perché ovviamente a livello statale e a livello ministeriale la cosa è enormemente più complessa rispetto a quella di un ente locale. Tuttavia viviamo una complessità anche noi. Ora, francamente, per avere una dirigenza in linea con le esigenze della società contemporanea occorre che ci sia un comportamento eticamente corretto e socialmente responsabile. Quindi siamo perfettamente in linea con questi aspetti. Pensate, chi ha detto queste cose, agite sempre secondo giustizia, sorprenderete alcuni e stupirete tutti gli altri, voi penserete a qualche autore di management. Mark Twain diceva questo, molto semplicemente. Allora, che cosa voglio dire? No, che cosa voglio dire?
Anche nel Vangelo.
Anche nel Vangelo, però non volevo andare così indietro. Dunque, no, il problema qual è? Che noi spesso parliamo di legalità. Ora, francamente, come l'onestà è un prerequisito per un amministratore, perché si dice no, ma quell'amministratore è onesto, beh, un prerequisito dell'azione amministrativa, la legalità è un prerequisito dell'azione amministrativa, come l'onestà è un prerequisito per un amministratore. Ma non è così facile da mantenere, perché poi riprenderò brevemente alcuni dei concetti espressi dal dottor Scognamiglio come presidente di PromoPA in riferimento a questi aspetti, perché l'Italia è fatta a macchia di leopardo. Ho lavorato al nord, al centro e al sud. Quando lavoravo a Torino dicevo sforzo 1, a Firenze sforzo 10, a Roma sforzo 20, in Puglia dove ho lavorato sforzo 40. Cioè, per ottenere gli stessi risultati, spesso, e non è un problema di competenze, pensate che, per esempio, ricordo in un consiglio comunale di una città capoluogo della Puglia, avevo come consigliere un magistrato del TAR, dei parlamentari, ex parlamentari, un amministratore che era contemporaneamente consigliere regionale, provinciale e comunale, per cui, guardate, fatti tutti verificabili, per cui era complicato anche convocare il consiglio comunale e quando convocarlo, ma c'era, come dire, il concetto e il principio che io chiamo dei temporeggiatori. Le migliori competenze che abbia mai trovato in un consiglio comunale erano in un capoluogo del sud. E tuttavia, nonostante le grandi competenze, le grandi professionalità, anche della struttura tecnica, non si faceva un passo avanti. Quindi molte volte, giustamente come lei evidenziava, non è solo un problema di leggi, e a furia di fare riforme, forse è bene che si attuino le riforme. Poi riprenderemo anche il DLGS 286 del 99 sui controlli, e che in qualche modo sono stati integrati dalla riforma Brunetta, sia dalla legge 15 sia dal DLGS 150, sono stati integrati, però diciamo il corpus, diciamo, in nuce c'era già. E chi lo fa il controllo di gestione? Quanti enti fanno il controllo di gestione? Sembra una chimera, molti ne parlano, nessuno sa cosa sia, eppure è un'attività di controllo fondamentale. Ma prima che andiamo avanti, io vi dico, ma il controllo di regolarità amministrativa, perché va bene le finestre, va bene avere i tappeti rossi, ma a volte mancano le fondamenta. Negli enti non ci sono i controlli di regolarità amministrativa. Cara dottoressa Panzironi, lei che è capo di un ufficio legislativo importantissimo, ne tenga conto per il futuro, anche quando si tratterà di prevedere le funzioni e di andarle a qualificare responsabilmente. Giustamente lei dice, ma un dirigente si sente responsabile? Un dirigente si sente responsabile, ci vuole anche qualcuno che gli appoggi la spada e gli affidi questa responsabilità sulla spalla e dica tu sei responsabile di questa attività. Quindi se il segretario deve essere responsabile della regolarità amministrativa, occorre dargli anche gli strumenti. Altrimenti noi che parliamo tanto di attività collegiale degli enti locali, di deliberazioni consiliari e giuntali e tutti gli atti decisionali che avvengono oggi da parte delle strutture, le determinazioni cosiddette. Stiamo parlando di miliardi di euro a livello nazionale. Chi li controlla? Cioè non vorrei, c'erano giustamente come la evidenzia, forse non tutto ciò che c'era era utile, ma non tutto ciò che c'era era da buttare. Forse con la legge del pendolo, senza andare a disturbare Giambattista Vico, con i corsi e i ricorsi, forse bisogna riportare questo pendolo un po' al centro, perché si è esagerato da un lato all'altro, diciamo, come oscillazione di riferimento. Però io purtroppo vado sempre lungo, quindi lei, tanto sono vicino, mi può tranquillamente interrompere in ogni momento.
Già 5 minuti la interrompo.
Bene, alcune parole chiave. Principio costituzionale di imparzialità, ovviamente, sembra diventata una chimera anche questa, l'articolo 97 della Costituzione. Ora, non è che siccome noi lavoriamo negli enti locali, cioè c'è un aspetto che è proprio, c'è un malinteso in questo. Ne parlerò più avanti se riesco a illustrarvi un'altra slide, ma quando noi siamo principali collaboratori delle amministrazioni, e cioè condividiamo il programma amministrativo, come si dice, programma elettorale, più correttamente programma amministrativo, quindi che si va formando una volta che il programma amministrativo è stato fatto, come dire, il patto con la città, cioè quello che viene ancora oggi, come nell'antica Roma, affisso all'albo pretorio. Cioè è quello con il quale un sindaco fa il patto con la città, dopodiché lo deve attuare, cioè deve dare le gambe al programma amministrativo. E io che cosa sento dire ancora oggi? A chiunque si chieda, quando facciamo formazione, che il programma amministrativo si attua in 5 anni. È una sciocchezza autentica, perché si confonde l'aspetto giuridico con l'aspetto gestionale. Sono due facce di una medesima medaglia. È ovvio che un'amministrazione non può attuare un programma in 5 anni. Normalmente si insedia a giugno, luglio-agosto periodo feriale, settembre verifica degli equilibri di bilancio e stato di attuazione degli obiettivi, controllo strategico. Chi lo fa? Sto parlando di una media città, di una città metropolitana. Quando si tratta di votare il controllo strategico, cioè se uno chiede a qualunque operatore della pubblica amministrazione, che cosa dice? Ah sì sì, verifica degli equilibri di bilancio. Ma quale verifica degli equilibri di bilancio? Anche verifica degli equilibri di bilancio. Prima c'è lo stato di attuazione dei programmi, che si chiama controllo strategico. Quanti enti fanno il controllo strategico? Noi, adesso c'è il mio amico Del Vecchio che è un maestro, ma quante persone della pubblica amministrazione sostengono i nostri enti nel controllo strategico? Pochissimi, pochissimi. Si vota, nessuno sa che cosa ha votato. Cioè viene considerato un adempimento tecnico, una technicality, quando nella migliore delle ipotesi ci si vuole fare un complimento, no? Quindi, controllo strategico, a novembre, come sapete, si chiudono le porte perché le ultime variazioni di bilancio vengono esperite entro novembre, metà anno non è utile alla programmazione, come non è utile l'ultima parte del mandato elettorale, quando vengono convocati i comizi elettorali. Febbraio-marzo, come sapete, i consigli smettono di svolgere attività di programmazione, quindi gli anni sono 4. E quindi non ci deve essere confusione tra l'aspetto giuridico e l'aspetto gestionale. Quindi quando si dà sostegno come dirigenza alle azioni della pubblica amministrazione bisogna avere le idee chiare, cioè non parlare per sentito dire, ma parlare da autentici operatori della pubblica amministrazione, cioè da tifosi dei cittadini, cioè da quelli, anche perché quando noi discutiamo, anche quando discutiamo con le organizzazioni sindacali, io dico sempre, e quello che c'è fuori? E loro dicono, come? Sì, cioè, e quelli che sono di fuori? Cioè il nostro datore di lavoro? L'amministrazione? No, no l'amministrazione, il cittadino. Cioè noi qui parliamo di cose che riguardano il cittadino, che è il nostro autentico datore di lavoro, cioè quello che ci consente di fare il lavoro che facciamo. Va bene? Quindi l'imparzialità, per dire, non è che c'è un discorso di cinghia della pubblica amministrazione. Cioè noi condividiamo il programma amministrativo senz'altro, ma non siamo la cinghia di trasmissione. La cinghia di trasmissione è il partito politico. Non si deve perdere il lume della ragione, cioè nel senso che noi siamo civil servant, giustamente. Siamo una via di mezzo tra manager, ma nel senso che indicava la dottoressa, scusate, dopo lo riprendo, mi accaloro un po', la dottoressa Panzironi, cioè teniamo conto che eroghiamo servizi pubblici. Non è un prodotto. Una volta che un manager dell'Olivetti si è trovato in un comune, è rimasto scandalizzato della quantità di cose che facevamo. Detto, voi come fate a fare tutte queste cose insieme? Parlo di qualche anno fa. Comune di Grottaferrata, quindi un comune medio piccolo, di 20.000 abitanti. Vado veloce. Legalità. Non si perda la legalità. In molti enti del nostro Stato la legalità fa efficienza. Basta solo fare la legalità e già c'è efficienza, perché non si creano eventi patologici. Cioè faccio per dire, ma se uno fa un'occupazione d'urgenza e non la tramuta in atto ablativo, come si diceva una volta, in esproprio, ma porta dei contenziosi ancora adesso, mi ricordo, in dei comuni dei Castelli Romani, ancora ci sono contenziosi di 10, 15 anni fa, di 20 anni fa, tutto ciò che comporta in termini di interessi. Efficienza ed efficacia. Sta anche nella legge efficienza ed efficacia, non è soltanto una moda quella di parlare di efficienza come miglior mix tra mezzi impiegati e risultati raggiunti, no? La voce manageriale dice questo, ma sta nell'articolo 97 della Costituzione, sta in una legge fantastica che è la 241 del 90, non so per quanto attuata. Poi i controlli, non avrò tempo di parlare, ma ho solo iniziato, però lei mi interrompa quando vuole, non si può. Ma i controlli ci sono, sia i controlli che attengono alla regolarità amministrativa, ma anche i controlli che non sono di tipo tradizionale. Non siamo nell'epoca di Giolitti, dove i controlli erano, e magari ci fossero alcuni di questi controlli, repressivi, successivi, eccetera, ma i controlli a screening. Io ancora adesso, per fare il controllo di gestione, se uno non fa il controllo a screening e conosce solo i controlli a feedback o i controlli a feed forward, per essere più chiari, o a preventivo o a consuntivo, perché noi quelli abbiamo nel nostro ordinamento, no? Bilancio di previsione, rendiconto, come direbbero a Napoli, dopo ha rubato porta i fierro, cioè dopo che uno ha subito il furto si blinda. Ma i controlli in itinere, concomitanti, è un problema di mentalità. Bisogna rivoluzionare la pubblica amministrazione, la nostra mentalità, nell'ottica di dare sostegno alle pubbliche amministrazioni in tempo reale e non quando è troppo tardi. Se si vuole, si può. Grazie.